Io sono il quinto viaggio nel regno della fantasia di Geronimo Stilton. Io tentai di mettere pace. Non litigate, amici. Anche Tomo I ci provò e iniziò a sfogliare le sue pagine. Volete che vi dica la definizione di litigio nel dizionario? Ecco, inutile, batti il becco. Non serve a nulla e non risolve i problemi. Ma loro alzarono le spalle scontrosi. Eravamo proprio nei guai. Eravamo prigionieri e non c'era più accordo fra noi. Come avremmo fatto a terminare la nostra missione?
Io sono, eppure cadiamo felici, di Enrico Galiano. E il motivo per cui Gioia è nello stanzino con la nonna, oltre ottantenne, è perché stare lì con lei a guardarla è in assoluto la cosa che la rilassa di più al mondo. Non solo sua nonna, a dire il vero, sono proprio le rughe dei vecchi che lei guardirebbe per ore. Quelle rughe sono strade, sono viaggi, sono sbagli e quante più rughe, tanta più vita scritta in faccia. E Gioia Spada se ne sta spesso lì, perché spesso ha bisogno di rilassarsi quando è a casa sua e segue il percorso di quei solchi nella pelle e ci cammina dentro e prova a immaginarsi quante risate, quante lacrime, quanto dolore e quanta felicità ci sono voluti per farli. Sono come montagne che si stagliano all'orizzonte e che ti raccontano il paesaggio. Sono come punti cardinali, indicazioni, cartelli. Lei li guarda e, anche solo per qualche secondo, sa dove deve andare, cosa deve fare, chi è e dov'è il suo posto.
Sono il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. Così il piccolo principe addomesticò la volpe e quando l'ora della partenza fu vicino. Ah, disse la volpe, piangerò. È colpa tua, disse il piccolo principe. Non ti volevo far del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi. Certo, disse la volpe. Ma tu piangerai, disse il piccolo principe. Certo, disse la volpe. Allora non ci guadagni niente. Ci guadagno, disse la volpe, a causa del colore del grano. Poi aggiunse: Vai a rivedere le rose, capirai che la tua è unica al mondo. Tornerai a salutarmi, io ti regalerò un segreto. Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose. Voi non siete affatto simili alla mia rosa, non siete ancora niente, disse loro. Nessuno vi addomesticate e voi non siete, avete addomesticato nessuno. Siete come era la mia volpe, era solo una volpe simile a 100.000 altre. Ma ne ho fatto una mia amica. E adesso è unica al mondo. Le rose erano imbarazzate. Siete belle, ma siete vuote, disse ancora. Non si può morire per voi. Certo, un passante comune crederebbe che la mia rosa vi assomigli, ma lei, da sola, è più importante di voi tutte, perché è lei che ho annaffiato, perché è lei che ho messo sotto una campana di vetro, perché è lei che ho riparato con il paravento, perché è lei che ho ucciso tutti i bruchi, tranne due o tre per le farfalle, perché è lei che ho ascoltato lamentarsi o vantarsi, o addirittura qualche volta tacere. Perché la mia rosa. E ritornò verso la volpe. Addio, disse la volpe. Ecco il mio segreto. È molto semplice. Si vede bene solo con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. L'essenziale è invisibile agli occhi, ripeté il piccolo principe per ricordarselo. È il tempo che hai perso per la tua rosa, che rende la tua rosa così importante.
Io sono. Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar. Trait sua quenque voluptas. Ciascuno la sua china, ciascuno il suo fine, la sua ambizione, se si vuole, il gusto più segreto, l'ideale più aperto. Il mio era racchiuso in questa parola. Il bello, di così ardua definizione, a onta di tutte le evidenze dei sensi e della vista. Mi sentivo responsabile della bellezza del mondo. Volevo che le città fossero splendide, piene di luce, irrigate d'acque limpide, popolate da esseri umani il cui corpo non fosse deturpato né dal marchio della miseria o della schiavitù, né dal turgore di una ricchezza volgare. Che gli alunni recitassero con voce ben intonata lezioni non fatue, che le donne al focolare avessero nei loro gesti una sorta di dignità materna, una calma possente. Che i ginnasi fossero frequentati da giovinetti non ignari dei giochi né delle arti, che i frutteti producessero le più belle frutta, i campi le messe più opime. Volevo che l'immensa maestà della pace romana si estendesse a tutti, insensibile e presente come la musica del firmamento nel suo moto, che il viaggiatore più umile potesse errare da un paese, da un continente all'altro, senza formalità vessatorie, senza pericoli, sicuro di trovare ovunque un minimo di legalità e di cultura, che i nostri soldati continuassero la loro eterna danza pirrica alle frontiere, che ogni cosa funzionasse senza inciampi, l'officina come il tempio, che il mare fosse solcato da belle navi e le strade percorse da vetture frequenti, che, in un mondo ben ordinato, i filosofi avessero il loro posto e i danzatori il proprio. A questo ideale, in fin dei conti modesto, ci si avvicinerebbe abbastanza spesso se gli uomini vi applicassero una parte di quell'energia che van dissipando in opere stupide o feroci.
Io sono uno nessuno e 100.000 di Luigi Pirandello. Io volevo essere solo in un mondo affatto insolito, nuovo, tutto al contrario di quel che pensate voi, cioè senza me e appunto con un estraneo attorno. Vi sembra già questo un primo segno di pazzia? Forse perché non riflettete bene. Poteva già essere in me la pazzia, non nego. Ma vi prego di credere che l'unico modo di essere soli veramente è questo che vi dico io. La solitudine non è mai con voi, è sempre senza di voi, è soltanto possibile con un estraneo attorno. Luogo o persona che sia, che del tutto vi ignorino, che del tutto voi ignoriate, così che la vostra volontà e il vostro sentimento restino sospesi e smarriti in un'incertezza angosciosa. E, cessando ogni affermazione di voi, cesse l'intimità stessa della vostra coscienza. La vera solitudine è in un luogo che vive per sé e che per voi non ha traccia né voce, e dove dunque l'estraneo siete voi. Così volevo io essere solo, senza me, voglio dire senza quel me che io già conoscevo o che credevo di conoscere, solo con un certo estraneo che già sentivo oscuramente di non poter più levarmi di torno e che ero io stesso, l'estraneo inseparabile da me. Ne avvertivo uno solo allora. E già quest'uno, o il bisogno che sentivo di restar solo con esso, di mettermelo davanti per conoscerlo bene e conversare un po' con lui, mi turbava tanto, con un senso tra di ribrezzo e di sgomento. Se per gli altri non ero quel che finora avevo creduto d'essere per me, chi ero io? Vivendo, non avevo mai pensato alla forma del mio naso, al taglio, sì piccolo, grande, o al colore dei miei occhi, all'angustia o all'ampiezza della mia fronte. E via dicendo. Quello era il mio naso, quelli i miei occhi, quella è la mia fronte, cose inseparabili da me, a cui, dedito ai miei affari, preso dalle mie idee, abbandonato ai miei sentimenti, non potevo pensare. Ma ora pensavo, e gli altri? Gli altri non sono mica dentro di me, per gli altri che guardano da fuori le mie idee, i miei sentimenti hanno un naso, il mio naso, e hanno un paio d'occhi, i miei occhi, che io non vedo e che si vedono. Che relazione c'è tra le mie idee e il mio naso? Per me, nessuna. Io non penso col naso, né bado al mio naso, pensando. Ma gli altri che non possono vedere dentro di me le mie idee e vedono da fuori il mio naso? Per gli altri le mie idee e il mio naso hanno tanta relazione, che se quelle, poniamo, fossero molto serie, e questo per la sua forma molto buffo, si metterebbero a ridere,